טוב, צדיקים, ברוך השם, אבי אמונא נובא סטימנא, אבי אמונא נובא פרשה, וקווסטה לציוני שרה, לילוי נשמת, נזי בן אסתר, יענקי לילוי נשמת על מיו פאדרר, רבי משה חי בן טובה, הרי לי כפרת משכבו. טוב, לפרשה דיוירא, סיימו אנקורה פיינו אין לסטוריה די בראשית, סיימו אנקורה קון אברהם אבינו, אבן זאת הפעלה ירדלוי לפרשה סקורצה, לפרובר, אקווי די של הפרשה, אני של הפרשה, וירא אליו השם בלונה ממרה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. די של הטרדוציונה, יתרי ג'ורנו, דופו לסו הסירקונציזיונה, די אברהם אבינו, אל אתרמו הקדוש ברוך הוא סטסו, ויינה אפה רוויזיטה עד אברהם. דובה קווסטו פוסטו, כי הקדוש ברוך הוא ויינה וזיטה הרי אברהם אבינו, באלוני ממרה, אל פוסטו סיכיאמה אלוני ממרה, היא באמת, non si conosce un posto geograficamente che si chiama Elone Mamre. E voglio dire si chiama Elone Mamre, che è questo posto che si chiama Elone Mamre, dove HaKadosh Baruch Hu si appara a Avraham Avinu, dice Rashi, Hu shenatan lo etza al hamila, lefichach nigla alav bechelko. Vemet, non c'è un posto che si chiama Elone Mamre. Avraham Avinu deve sapere, aveva tre amici. Sempre quando aveva bisogno di un consiglio, un aiuto, tre amici. Uno si chiamava Aner, l'altro si chiamava Eshkol, e il terzo si chiamava Mamre. E un giorno, nella parasha scorsa, HaKadosh Baruch Hu, viene Avraham Avinu, aveva 99 anni, e lo dice, vedi, basta, voglio che sarai perfetto. Mi manca una piccola cosa per essere perfetto. E questo è la Milah. Deve fare la circoncisione, deve togliere il prepuzio, e così sarai perfetto e completo, e potrai camminare a frente di me. Però non solo tu la devi fare, anche tu, anche le tue figli e anche tutta la tua casa. E adesso uno può pensare, qual è la casa di Avraham Avinu? Suo figlio, sua moglie, chi c'è? La verità, tzaddikim, Avraham Avinu aveva tantissimi figli, tantissimi, perché dicono i maestri, kol ha-melameh Torah, ognuno che insegna Torah a qualcuno è considerato come il suo padre. Anzi, se tu hai un rabbino che ti insegna Torah, hai un padre biologico, chi devi rispettare di più? Ovvio, devi rispettare tutti e due, non c'è domanda. Quando entrano dentro la stanza devi alzare, quando chi dà un bicchiere di acqua deve dare. La domanda è chi ha precedenza? Se tutti e due chiedono un bicchiere di acqua, chi si deve dare prima? Dicono ai maestri, prima al tuo rabbino. Perché? Perché il tuo padre ti dà la vita materiale, 120 anni, però quello che ti insegna come comportare, come andare nel cammino giusto, ti dà la vita eterna dopo 120 anni. Però, senza entrare nella halakha, il rabbino è un rabbino che ti ha insegnato sempre, a volte anche il padre può essere un rabbino, perché anche lui ti può insegnare, però va bene, solo per capire il concetto. Quindi Avraham Avinu ha tantissimi alunni, perché lui tutto il giorno va da un posto all'altro a spiegare a tutti che basta con l'idolatria. C'è un creatore che ha creato tutto, uno unico che non ha limite e non ha fine e non lo possiamo vedere. Adesso Avraham aveva una domanda, aveva un dubbio. Chi deve fare la miracola? Avraham deve prima fare la circoncisione a se stesso? È ovvio, dopo la circoncisione lui sarà debole, non avrà tanta forza e dopo deve andare a fare la circoncisione a tutti i suoi alunni? O no? Prima deve convincere l'alunni, vedete quanto è importante fare la circoncisione. E dopo che hanno fatto la circoncisione, adesso lui può andare a fare la sua circoncisione? Questo era il dilemma di Abramo. Qual è il modo giusto? Aveva tre amici. Ha detto chiedere a Nero. A Nero ha detto, non lo so, non lo so che dire, tutti e due mi sembrano va bene. È andato a chiedere Skol. Ho detto bene anche a me, tutti e due, che cambia prima te, prima le alunni, che cambia? È andato a mamma e ha detto a me, no, 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 subito, subito, fai te, subito! Cioè, perché sei così convinto? E qui Mamre ci dà la lezione, forse la lezione più importante quando uno vuole educare alunni, figli, eccetera, eccetera. Dice Mamre, una parola di educazione ha un valore. Per un esempio ha molto di più. Invece di andare a spiegare a tutti quanto perché la circoncisione è importante, perché fu comandato dal creatore e si deve fare, lascia fare le parole, dai l'esempio, fallo tu. E quando farei tu, subito tutti chiederanno, Avram, perché l'hai fatto? E vedrai che sarà molto più facile. E quanto questa cosa, tzaddikim, è importante. Un giorno uno è andato al Reb Feinstein, era un grande rabbino in America, uno dei più grandi rabbini, è morto, è schenazita. Ha detto, rabbino, ho un problema. Dice, sì, qual è il tuo problema? E il mio figlio a scuola non vuole studiare. Non vuole studiare Torah, non vuole studiare matematica, non vuole studiare. Il rabbino dice al papà, però c'è una domanda. Tu a casa a volte studi Torah? Tu a casa a volte studi qualcosa? Chiaramente, vedi, io sono un businessman, io devo lavorare, devo portare soldi a casa per la moglie, per le figlie, ho 10 figli, 12 figli, non c'è il tempo di studiare. Io della mattina vado al lavoro. Dice, amico mio, se non hai tempo di studiare, come puoi chiedere a tuo figlio di studiare? Se non sei un esempio, come puoi chiedere a tuo figlio di studiare? È come uno che fuma e dice a suo figlio non fumare, inizia a studiare e dopo ritorna. Forse non avrai bisogno neanche andare a venire e chiedere a me che fa con il figlio, perché il figlio da solo capirà che deve fare. E questo è l'onema mre, è l'esempio. Tzadikim, Ronotolo Avram dà esempio, anche il creatore stesso dà esempio. C'è scritto Vayera Elav Hashem Belonem Amre Hashem HaKadosh Baruch Hu viene Yapara a fronte di Avram Avinu. Perché? Perché Avram Avinu, HaKadosh Baruch Hu viene visitare Avram Avinu? Poveraccio, Avram Avinu ha dolore, ha fatto la circoncisione il terzo giorno, tutto dolore. Che viene a fare HaKadosh Baruch Hu? Dicono le maestri, HaKadosh Baruch Hu è venuto visitare Avram Avinu. E la Torah, una delle mitzvot, è visitare le malati. HaKadosh Baruch Hu fa il primo che fa esempio. Se io ho detto che si deve visitare le malate, io vado a visitare le malate. E HaKadosh Baruch Hu viene a visitare Avraham Avinu. Perché un braccio Avraham Avinu ha dolore. Dice la Torah, Achare Hashem Elokechem Telechu, dovete seguire HaKadosh Baruch Hu, dove lui va, dovete andate voi. Io non è maestri, però si può andare a fronte a HaKadosh Baruch Hu. C'è scritto HaKadosh Baruch Hu Esh Ohelah, HaKadosh Baruch Hu come il fuoco. Qualsiasi uomo che si avvicina, mai se si può divorare, si brucia. Che vuol dire? Devo andare a fronte a Hashem, deve seguire Hashem. Chi è umano, che creatura materiale può seguire il creatore che ha fatto tutto il spirito, che è tutta una cosa spirituale, che come il fuoco divora? Ma se no, no, non parliamo di andare fisicamente. Deve seguire il creatore nel comportamento. Come lui fa, tu devi fare. Lui ha misericordia, fai te misericordia. Lui visita le malati, tu devi visitare le malati. Lui veste le nudi, tu devi dare vestiti alle nudi, alle poveri. HaKadosh Baruch Hu, quando Adamo ha creato Adamo si è sentito nudo, HaKadosh Baruch Hu l'ha dato vestiti, vestiti di pelle. HaKadosh Baruch Hu ci insegna come si deve comportare. E questo è l'obbligo nostro, capire come Hashem si comporta e seguire Lui. E per questo la Torah è pieno, pieno ti fa vedere come Hashem pensa, come Hashem vede le cose. Comunque, Avraham Avinu era un uomo speciale, un uomo di chesed, un uomo di misericordia. uomo di bontà, un uomo di pietà, un uomo che cerca sempre fare bene a tutti. E Kadosh Baruch Hu sa che Avraham Avinu non è tranquillo. Lui dalla mattina alla sera cerca ospiti, chi si può fare entrare a casa, chi si può aiutare. C'è scritto Vaita Avraham Eshel Beber Sheva, Avraham ha fatto un Eshel a Beer Sheva. Che vuol dire Eshel? Ma se Eshel è acronimo di tre mitzvot che si deve fare quando si fa entrare gli ospiti. Eshel, la Aleph Achila, cibo. La Shin Shtia, bere. La Lame c'è discussione. C'è chi dice che la Lame vuol dire fare dormire. Per far entrare l'ospite come deve, non basta darlo cibo, non darlo bere, deve farlo anche dormire. C'è chi dice no. La lame non viene dalla parola lishon, c'è scena, lina. La lame viene dalla parola levaya, c'è cioè un mitzvah. Che quando un ospite viene a mangiare da tua casa, tu lo devi accompagnare quando lui va fuori casa. Anzi, non è mai che accompagnare le ospiti è più importante che darlo cibo. Perché? Perché se tu l'hai dato cibo, tu l'hai invitato, e quando lui termina e mangiare, tu dici va bene, e lui va via da solo, che capisce l'ospite? Ah, quello non vuole più che io ci sarà. A lui non ci piace la mia presenza. Però se tu lo accompagna, non solo fino alla porta, anche dopo la porta un po', dice, ah, vedi, lui piace la mia presenza, perché ogni minuto, ogni secondo vuole godere della mia presenza. Quindi Avraham almeno ha fatto tutti e tre, cibo, bere, e c'è discussione, o fare dormire o accompagnare. Beh, c'è chi dice che non è una discussione, c'è chi dice dipende. Dipende chi è l'ospite. Chi è l'ospite? È qualcuno che tu conosci, che si comporta in modo degno. Sì, fallo dormire a casa, poveraccio, fa freddo fuori. Però sì, è un uomo che tu non conosci, non si fa dormire gente strana dentro casa. Ci sono bambini, ci sono donne, c'è la moglie. Quindi c'è la misura di andare con lui, accompagnarlo, se non lo conosce. Forse è un uomo non degno. O se tu lo conosci, cibo, bere e fare dormire. E questa è la grandezza di Avraham Avinu. Avraham Avinu tutto il giorno cerca chi possa aiutare. Però Hashem sa quanto è difficile per lui. Ha fatto la circoncisione oggi. E ha fatto fare uscire un sole caldo. C'è chi dice che ha fatto uscire il sole Hammam in Artica, il sole con lì le maestre ha un vestito. E questo vestito protegge che la calda non sarà così caldo. C'è chi interpreta che lui ha fatto uscire il sole del suo vestito, era un caldo che uno non può immaginare. Nessuno camminava la strada. C'è chi dice un Midrash, ma no, tu sai che vuol dire far uscire il sole del vestito? Ha fatto qualche buchia dentro l'inferno. Il caldo dell'inferno è uscito sulla terra. Comunque, sì, questa è l'interpretazione, o questa è l'interpretazione, era caldo. E Avraham Avinu cerca le ospite, dove ci sono le ospite? E Kadosh Baruch Hu capisce che Avraham Avinu non è tranquillo, invece sarà addetto eletto, poveraccio, 99 anni, circoncisione, senza anestesia, senza antibiotica, senza niente. Vede che quello sta aspettando, va bene, io lo mando, se, io lo mando qualche ospite. Tre angeli lui manda, Michael, Gabriele, Raffaele. Perché tre angeli? Uno Michael per raccontare a lui che Bezrat Hashem Michael sar Israel, Michael l'angelo del popolo ebraico, sempre lo leggiamo, El Nora Alila, Michael sar Israel. Sì? Lui quello che aiuta Am Israel, lui quello che porta le psorot tovot. Michele è venuto per dire che sarà, che era sterile tutta la vita, bisogna essere incinta. Gabriele è venuto per distruggere Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra. Raffaele invece è venuto per guarire Avraham Avinu, poveraccio, della sua male che lui ha, del dolore che lui ha di questa operazione. E mentre si dicono che gli angeli furono mandati non solo per Abramo, gli angeli furono mandati per gli angeli stessi. Perché quando Hashem ha creato il mondo, hai chiesto al creatore che dite, va bene creare il mondo, non va bene creare il mondo. Ma se l'angelo ha pitò che vai a creare il mondo per chi? Per questo uomo debole, pieno di vizi, pieno di volere, pieno di yetzer hara, lascia stare. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, un giorno ci sarà un uomo, vi farò vedere a voi. e capirete perché era valido di creare il mondo. Tutto il mondo era valido crearlo solo per lui. Chi è questo uomo che solo per lui, solo per lui, solo se era solo lui basta creare il mondo e lavorava lì. Questa scena manda questi angeli, voi avete parlato male dell'umano, vai, vai. Andate alla casa sua, vedrete la splendore, la bellezza di un umano, un uomo 99 anni, dopo un'operazione con tutto il dolore, fa, alza, lo mette seduto al tavolo, va a portare, Dio non è mai se è andato a portare bestie per dare a mangiare a loro. Le mucche è andato ad andare a cercare Egel, mucche, la bambina del mucca, perché la carne del bambino del mucca è vitello, no? Si dice il vitello è bellissimo, è andato a cercare, si è messo a correre, non ha portato uno, tre è andato a portare, il Bracci che mette che lui ha corruta, va a correre per cercare queste bestie, poveraccio, i suoi feriti sotto si è aperto e il sangue è iniziato a uscire, questo Avraham Avinu. Questo è un umano, questo è lo splendore, la bellezza dell'uomo. Quando lui può aiutare, quando lui vede l'altro, quando lui cerca di salvare l'altro. Si mette la domanda. Capisco l'angelo che viene mandato per raccontare che la sua moglie era incinta. E capisco anche l'angelo che viene mandato per guarirlo. Perché mandare l'angelo che deve distruggere la città di Sedom Gomorra? I maestri, questo angelo fu mandato perché Hashem voleva che Avraham Avinu sapesti che Hashem vuole distruggere Sedom Amorà. Sedom Amorà erano cinque città, era una zona di cinque città, era un paese che faceva parte, c'erano cinque città in questo paese. Le Midrashim raccontano che erano le città più belle, tutto verde. Tutto bello, le case delle gente erano bellissime. La terra, dice il Midrash, era piena di oro. Tu solo mettevi un piccolo buco e dentro la terra ti usciva oro. Strade belle, scuole bello, tutto moderno. Era il posto più bello, più moderno, più ricco del mondo. Per andare a vivere là bisogna essere nella lista delle gente più ricche, non si accettava qualsiasi uomo vivere là. Sembrava un'utopia. Adesso la domanda, se è così bello, è così un'utopia? E ci sono scuole belle, e ospedali belli, infrastrutture belle, e case belle. Perché distruggere? Anzi, andiamo tutti a vivere là, in un posto così. I maestri non avete capito? Tutta la bellezza era una bellezza egoistica. Ognuno aveva la sua casa che era bellissima e la strada che era bellissima. Però fare entrare un ospite dentro a casa, ma capito? Io ci penso solo su di me. Più o meno lo che tanti pensano oggi. Lo che è il mio è il mio, lo che è il tuo è il tuo, e con questo basta. Non devo io toccare lo che è il tuo e tu non devi toccare lo che è il mio, ognuno per sé. No? C'è un detto, però non è un detto ebreo. Ognuno per sé e Dio per tutti. Non è ebreo. Chi l'ha detto non era un ebreo. Non lavora così. Non lavora così. Questo Midat Sedom. Sapete che vuol dire Midat Sedom? Midat Sedom zeze nehene velo chaser. Per esempio, dice l'Alaha, se io vado con la macchina dalla mia strada fino al negozio e io ce l'ho un vicino che deve andare arrivare anche al stesso posto e lui mi dice posso venire con te? Io comunque devo fare questa strada, non è che allungo la strada. Se io non dico sì, questo è Sedom, questo è essere come la gente di Sodoma. Perché? E ti frega che un altro gode con te insieme. Comunque tu devi andare con la macchina. Comunque devi fare questa strada. E ti importa prendere qualcuno con te. E questo è solo un esempio. L'ideologia di loro era corrotta totalmente. Corrotta totalmente che loro, da fuori sembrava una cosa bella, perché tutto era perfetto, tutti erano contenti, però no. una quota marcita da dentro, la contaminazione era profondo. Ognuno pensa su se stesso. L'antitesi dell'obiettivo della creazione, che Hashem ha voluto? E tu a Kadosh Baruch Hu non bene che l'uomo è da solo, vede che l'uomo è da solo, non va bene, lo crea una moglie. Ah, perché non va bene da solo? Che ci manca? Perché c'è bisogno della moglie? Ma se tu sai perché, perché tu devi imparare a non vivere da solo. Devi imparare a aiutare, devi imparare a fare per qualcuno. Questo è una moglie. E vivere con un altro, feeling, e avere interazione. E in questo punto erano falliti. Hashem voleva distruggere totalmente. Ha detto: non c'è un diritto di vivere a qualcuno che non fa bene all'altro, non c'è un diritto di vivere a qualcuno che pensa solo su se stesso, mai sia. E Avraham Avinu ha un problema. Perché là ci sta il suo nipote. Il suo fratello è morto di Avraham, ancora prima che è arrivato nella terra di Israele. Però il figlio di questo fratello, il suo nipote, che si chiama Lot, lui vive là. E Avraham capisce che se si deve distruggere queste città, anche lui muore. E Avraham Avinu inizia a pregare: per favore, forse ci sono 50 gente giusti in tutte queste città, 10 in ogni città. Salva per 50! Io ma Piton, per 50 ci c'erano, io salvavo, non ci sono 5. Forse ci sono 45! Non ci sono manco 45. Forse ci sono 40, forse 30, forse 20, forse 10, dicevamo, forse 10 in tutte queste 5 città, in tutto questo paese, 5, 10 persone che si comportano bene. Dice Hashem, non ci sono manco 10. C'erano 10, salvavo la città. Va bene. Sì, così chiedo solo una cosa: salvermi il nipote. Vai andare a salvare Lot. Gli angeli vanno alla città di Sedom e Amorra per salvare Lot. Quindi, mai si che lo stesso giorno che gli angeli sono arrivato a Sedom e Amorra, lo stesso giorno Lot fu nominato giudice. Cioè, Lot era straniero, non era di là. È venuto da un altro posto. L'hanno fatto entrare perché era ricco. Se tu sei ricco, puoi entrare. E lui piano piano è andato sopra nella ierarchia di questo paese fino a che è diventato uno dei giudici, un uomo importante. E in questo giorno lui è divenuto giudice. E dicono le maestre che quando Lot vede questi angeli, lui ha imparato, lui ha vissuto con Abramo, lui sa che vuol dire fare entrare ospiti, dice: venite a vivere a casa mia, venite a dormire a casa mia, perché andate a vivere nella strada? E dice: no, lascia stare, noi ci stiamo bene. Lui dice: no, comunque venite a dormire con me. Nel fine loro accettano. Appena arrivano a casa di Lot, dice: maestri, la prima cosa che Lot ha fatto uscire è vino. Che fa parentesi, si vede la differenza, no? Quando arrivano gli angeli a Avram, la prima cosa che viene uscito è pane, carne, mangiare. Lot no, la prima cosa è vino. Di solito il vino si porta dopo, no? Si deve mangiare, non si dà così vino su un stomaco vuoto. Ma parentesi, settimana scorsa stavo qui in Roma in uno dei ristoranti seduti. E succede una cosa strana. Sono entrato 10 gente non ebrei. Penso che erano russi, non lo so da dove erano, perché parlavano una lingua slavica, non erano manco italiani. Si siedono sul tavolo e di solito quando viene il cameriere, dà il menù del cibo. E la prima cosa che loro hanno chiesto: c'è un menù di vino, di bevande alcolici? Quelli prima di ordinare cibo hanno ordinato le bevande, quello birra, quello vino, quello qui, quello là. Solo dopo che hanno portato le bevande, ma è stato a ordinare il cibo che volevo mangiare. Mi sono esattamente ricordato qui la storia della parasha nostra. Allora, primo vino, dopo parliamoci di altre cose. Non è il cammino dell'ebreo, non è il cammino d'Am Israele. Sì? O comunque così era. Il Lot ha fatto entrare questi angeli, però c'era una legge in Sadom che non si può far entrare ospiti. Uno che fa entrare ospiti, lui deve morire, perché in questa città è il mio, è il tuo, e non si può avere misericordia su nessuno. E tutta la città è arrivata per prendere questi ospiti, per farlo male a questi ospiti. Lo dice, per favore, non toccate, per favore. Io ce l'ho due figli, femmine, vergine, non sono sposato. Prendetelo, fate con loro quello che volete. Però per favore non toccare le mie ospiti. Ora, parentesi, già si capisce che questo Lot è un uomo strano. Da un lato vuole far entrare ospite, dall'altro lato è pronto che vanno via a violentare le sue figlie. Qualcosa qui non va. Se uno deve pensare dove ha precedenza, ospite o figlio, penso che la risposta è chiara. Capiamo che Lot faceva entrare l'ospite non perché era un uomo pio. A volte ci sono due ragioni perché un uomo fa una cosa giusta. Due livelli. Il primo livello, che questo è un livello giusto, è che uno capisce che è la cosa giusta. Uno che cerca di fare il buono, uno che ha studiato Torah, uno che cerca, uno che l'hanno insegnato, uno che vuole sempre fare meglio, o che ha un cuore buono, o che è un uomo buono. Questo è un tipo di uomo, è giusto che sarà così. O ci sono gente che non ha un cuore buono. E a volte la bontà che loro fanno è perché loro hanno visto il loro padre o il loro nonno farlo tutta la vita, però non perché davvero hanno misericordia. Quando vedono il povero lo danno soldi, non perché davvero hanno misericordia sul povero, perché il padre sempre dava, anche lui la dà. Ma non è che lui era un uomo buono. Questo era Lot. Non era un uomo buono nel senso che era un uomo giusto, un uomo tzaddik. No, c'erano qualche cosa che lui ha visto alla casa sua, ha visto Abramo, ha visto come che fa entrare l'ospite, quindi questo l'ha preso. Però, per favore, fa entrare un ospite per odare le tue figlie che lo violano? Questa cosa non va. E gli angeli vengano, e voglio arrivare faccio la storia corta perché voglio arrivare al punto, gli angeli vengano e dicono, vedi, questa città ci stava distrutto. Avete poco tempo, dovete scappare. Però una cosa vi dico, quando vi scappate da questa città, non guardate dietro. Se guarderete dietro, non lo so che succederà con voi. Io e l'angelo vi prometto che sarete salvati se andate e non guardate dietro. Una piccola condizione che ti ha chiesto? Ti ha chiesto soldi? No. Ti ha chiesto fare una cosa? No. Ti ha chiesto fare una grande mitzvah? No. Che ti ha chiesto? Ti ha chiesto pregare? No. E che tu vai, prendi la tua valigia, fai lo che vuoi, prepara tutto, vai via e non guardare dietro. E sappiamo la storia famosa. Lot prende le sue due figlie, questi stessi due figli che erano vergini e che non erano sposati, insieme con la sua moglie. Fra parentesi, lui aveva quattro figli, femmine tutti, non aveva maschi. Due che erano dentro casa non sposati e due altri che già erano sposati. E Lot ha detto a loro, alle figlie che erano sposati, vai per favore, gli angeli hanno detto che vanno a distruggere la città. E le mariti di questi figli hanno detto, ma pito, che distruggere, che sta parlando vostro padre? Cosa, ha un problema nella testa. E sono rimasto là. Quindi due figli della quattro sono andati con lui, con la moglie. Sappiamo la storia. Loro scappano, e mentre che scappano, la moglie di Lot guarda dietro. E diviene un idolo, una statua, un'immagine di sangue. Storia famosa. La moglie di Lot guarda dietro, guarda, vede come Sedoma viene distrutto e lei diviene sangue. E dicono le maestre ad Ayomase. Fino a oggi lei sta là. Dove è là? Ci sono discussioni. Secondo tante opinioni, Sedoma è la zona del Mar Morte a Israele, la zona di Yamamela. Tutto sale là, tutto morte. Anche pesce non ci sono là e là. C'è chi dice che là è la Mar Morte, che il Mar Morte là è la zona. E se tu vai là e sei andato con un guida turistica, c'è là un posto dove si vede un'immagine di una donna fatta da sale e c'è chi dice che è lei. Non sappiamo se è lei, però c'è chi dice che è lei. Però noi abbiamo testimoni che per mille anni era là. Come lo sappiamo? Perché l'Agmarà fu scritto 1500 anni dopo questa storia. C'è scritto: sì, uno vede queste immagini di Lot che è divenuto sale e deve fare una benedizione. Quindi capiamo dell'Agmarà, ma Masechet Brachot che ancora esiste. C'è anche un storico ebraico molto famoso, si chiama Josifus, Josifus Flavius. Il suo nome ebreo non era Flavius, era Matitiao, però ha cambiato il suo nome per non essere troppo ebreo, aveva paura dell'antisemitismo, non lo so perché, e si è chiamato Iosef Flavius. E lui scrive nel suo libro, un uomo storico, lui racconta ogni città dove lui va nel suo libro, che vede, non vede, lui racconta che lui arriva a un posto, che era il posto dove era Sodoma e Gomorra, e là ha visto la moglie di Lot che è divenuta. E perché dico? C'è molto particolare questa cosa. Perché la moglie di Lot viene sana? Qual è il messaggio? Che vuole HaKadosh Baruch Hu da noi? E anche perché è importante che questo sale rimane là fino a oggi? Noi non sappiamo niente della moglie di Lot, solo questo versetto viene scritto. Che la moglie è uscita, ha guardato addietro e diviene sana. È solo cosa che sappiamo. Perché il Rabbi Eliezer dice che il nome della moglie di Lot è Idit. Idit è il suo nome. E perché lei fu punito? Perché è divenuto sale? Perché non è divenuto fuoco? Perché no, non lo so, perché non è morta. Perché è divenuto sale? Qual è la storia? C'è chi dice, tu sai perché è divenuto sale? Perché lei, quando il suo marito faceva entrare ospiti, lei non voleva far entrare gli ospiti. Quindi cucinava tutto il cibo senza sale. Se a me il mio marito vuole che io cucina per gli ospiti, che posso fare? Però lei era nato in questa città, lei era di là. Lei, la DNA era di Sedoma e Gomorra, di Sedoma e Gomorra, questo comportamento che io e te, io non faccio niente per te, faceva parte di lei. E per questo non metteva sale nel cibo, metteva il cibo così sciapo, non era gusto, non c'era niente. E c'è chi dice, un altro Midrash, c'è chi dice, quando lei ha cucinato mancava sale. Quindi lei è andato fuori, chiede a tutti le vicine: avete sale? Perché io ce l'ho ospite. Avete sale? Perché io ce l'ho ospite. Sai perché l'ha fatto? Perché lei sapeva che c'era una regola, c'era una legge, e tu non potevi far entrare ospite. Lei sapeva, se lei andava alle case delle vicine a dire che sono ospite, loro andranno a uccidere questi ospite. Quindi lei non voleva le ospite dentro casa. E davvero aveva sale, non mancava il sale, era tutto un scamotage per andare a dire a tutti i vicini che ci sono ospiti, ha detto. Cosa dice il Midrash? Con questo sono divenuto sano. Ancora non si capisce però perché lei guarda dietro. È divenuto sale, sale, però perché guarda dietro? Ci sono tante interpretazioni. C'è chi dice che lei non è che lei ha guardato dietro. Quando le angeli hanno detto non guardare dietro è metaforico. È come dire vai veloce, non guardare dietro. Deve essere veloce. Deve essere veloce nel fare tu, perché io voglio distruggere la città. Non è che non puoi guardare dietro. Non guardare dietro e non pensare che succederà domani. Vai, vai, adesso andare. Quindi c'è chi dice: non è che lei ha guardato dietro. Lei piano piano non è così sicuro che voleva andare, perché non davvero credeva che vanno a distruggere. Lei non faceva parte della famiglia di Abramo. Non era credente così tanto. E c'è chi dice: no, no. E guardate dietro perché? Oh, che poveraccia, voleva vedere che succede con le due figlie che sono sposate. Perché lei due ha preso con lei, però altre due sono rimaste là. E che possiamo fare? Una madre che mai sia sa che due figli sono là e mai sia vanno a essere distrutto, che può fare? Ha guardato. Adesso la domanda è ancora più difficile, perché fu punito. Una cosa logica che una madre vuole vedere che succede con le sue figlie, no? E c'è chi dice no, lo sai perché ha guardato? E aveva una bella casa. Lot era uno dei più ricchi della città, la casa più bella. Aveva dolore per la casa bella che va a essere distrutta. Voglio vedere, devo vedere la mia casa, la mia bella casa va a essere distrutta. E c'è chi dice che per questo ha guardato a dietro. Però tzaddikim, voglio cercare di approfondire ancora. Qual è la storia del sale? Qual è la storia del moria di Lot? Voi sapete, che c'è una Rizal molto interessante. E la Rizal dice che ogni versetto nella Torah ha 600.000 interpretazioni. Tanto, eh? 600.000 interpretazioni. Vuole dire che se anche tu conosci 500.000 interpretazioni, ti mancano ancora 100.000. E perché ci sono 600.000 interpretazioni? Dice la Rizal che quando il popolo era sul monte di Sinai e hanno ricevuto la Torah, erano 600.000 uomini che erano là presenti, che fanno parte delle 600.000 anime, non voglio allungare troppo, anche noi facciamo parte di queste 600.000 che si sono spezzati dopo in tantissimi anni. Ma se ogni ebreo che ha ricevuto la Torah ha ricevuto una parte che è unica per lui, e per questo ogni anima dentro di sé può interpretare un'interpretazione che è unica per la sua comprensione. E per questo quando noi preghiamo tante volte nella tefillah, diciamo Veten chelkenu betorata, e dacci il parto nostro dentro della Torah. Che vuol dire dacci il parto nostro dentro la Torah? Molto semplice. Ognuno di noi ha una parte nella Torah che è unico per lui. Una parte della Torah che solo lui la può scoprire. 600.000 interpretazioni in ogni versetto è uno di quello, è la unica tua. Tu la puoi scoprire e dopo che l'hai scoperto la puoi insegnare a tuo amico, a tuo fratello, o scriverlo in un libro, così l'altro la possono studiare. E questa sale è una cosa interessante, perché il Rambam Fano, che è un grande cabalistica che ha vissuto tra parentesi qui, in Fano, nella città di Fano, in Italia, più o meno 400 anni fa, dice che ci sono due mitzvot che noi facciamo, che sono collegati al sale della moglie di Lot. Quali sono questi due mitzvot? La prima cosa a dire ai maestri: al kol korbanchat takriv melach. C'è una lacha. E quando uno portava un sacrificio al Beit HaMikdash per sacrificare, sia se era un sacrificio di animale, ossia c'era sacrificio di pane, perché il povero, per esempio, non aveva soldi per comprare un animale per sacrificare, invece dava un pane, faceva un cosa così con la farina, con l'acqua. Comunque c'è una cosa che su qualsiasi sacrificio si deve mettere sale. Se tu hai fatto, se il Kohen mette un sacrificio sull'altare e questo sacrificio non fu salato con sale, ha fatto un divieto. C'è un obbligo di mettere sale sulle sacrifici che vengono sacrificati. Un altro obbligo che esce dalla stessa storia, più o meno. E noi di Shabbat, quando mangiamo e facciamo i lamozzi, dobbiamo sempre avere sale sul tavolo. E sempre quando mangiamo il pane di Shabbat, dobbiamo demere il pane, dobbiamo tingerlo dentro il sale. Dice, maestri, perché? Perché il tavolo dell'uomo è come un altare. E lo che tu mangi sono come sacrifici. Per questo, fra parentesi, uno deve sapere quando un ebreo mangia, non è mangiare così. E stai facendo il tavolo del creatore, dovrebbe essere il pane di Hashem l'altare. Fa una bracha prima, una bracha dopo, benedire. Stai attento a quello che mangi, deve essere kasher, deve farlo in un modo degno, deve ringraziare Hashem. Questo è il giorno feriale di Shabbat. Ancora tanto di più, quanto che guscia ci sta. Comunque, i maestri, il tavolo tuo è come un altare, comunque il sacrificio deve essere sale, anche il pane deve essere con sale. Dice la mamma Fano, e questa è la novità: noi mettiamo il sale per ricordare la storia di Lot, la moglie di Lot che è divenuto sale. Adesso la domanda è ancora più difficile: come collegare pane, sale, Lot? Come si collega a tutto questo? Il sale ha una caratteristica molto interessante. Il sale, se tu lo metti poco, fa bene, anzi, senza sale a volte il cibo non ha gusto. Però se tu metti un poco troppo, non tanto troppo, poco troppo, non è mangiabile. Si racconta che un giorno il Rav Shlomo Carlin, che è un grande rabbino, è andato a visitare il Baal HaTanya. Baal HaTanya, uno dei primi Admorim della Hasidut di Chabad. E quando è arrivato questo grande rabbino, dentro casa erano così entusiasti che questo grande rabbino viene a visitare a casa loro. E hanno diviso tra di loro ognuno che fa. Tu cucina, tu quando cucina tu tagli le gambe, tu tagli le pomodori, tu metti la carne, tu metti le patate. Tutte le donne di casa hanno diviso tra di loro perché volevano tutto fare cibo per questo uomo tradì. Che fa? Però lo che non fu diviso tra di loro, o lo che fu dimenticato, detto, chi sarà quello che metterà il sale dentro il cibo? Ognuno ha detto nel suo cuore, come che non fu detto chi mette il sale? Faccio io la mitzvah. Però senza sapere, tutti e cinque donne della casa hanno messo sale nel cibo, pensandoci che loro sono l'unico di mettere il sale nel cibo. Si potete immaginare, viene quello grande ospite, si siede sul tavolo, insieme con Baal HaTanya, e si porta il minestra, e l'ospite mangia del minestra, e potete immaginare 5 volte la quantità di sale che deve mettere, come salate era. Un rabbino, un tzaddik, non va a offendere, ma lo sposta un po'. Il Baal HaTanya invece, patrone di casa, continua a mangiare la minestra. Dice Baal HaTanya a questo grande rabbino che è venuto ospite, dice: scusa, perché non mangi la minestra? Non va bene la minestra? Il rabbino, in un modo molto educato, dice: però scusa, tu come riesci a mangiare che tu mi chiedi perché io non mangio? Cioè, che voglio dire perché riesco? Io mangio. Sì, però tu hai visto che il gusto del cibo è pieno di sale? E dice: ah, ti chiedo scusa, io già anni non assaggio gusto nel cibo. Ma la carne era così grande spiritualmente che anche quando mangiava c'era distaccato dal suo corpo umano. Se mangiava perché sa che il corpo deve mangiare per vivere, non ce ne aveva gusto. Dice: chiedo scusa, può essere che hai ragione che c'è tante sale, però io non ce l'ho gusto più nel cibo. Comunque, la sale ha una cosa molto interessante. Poco va bene, tanto non è mangiabile, senza anche non va bene. Una maestra, il sale rappresenta l'amarezza, il sale rappresenta il dolore, il sale rappresenta la frustrazione, il sale rappresenta l'assenza di colpa che ognuno di noi ce l'ha. Però la domanda sì è giusta, l'assenza di colpa è giusta. Il dolore è giusto. Riflettere sulle disgrazie che ti sono successe nella storia tua, le tue traume che tu hai avuto quando era piccolo o più grande, ognuno con la sua storia, è giusto o non è giusto? Signore Maestro, che uno che vive nel passato, uno che vive nel suo dolore, uno che viva dentro le sue traume, uno che tutto il giorno va camminando con l'assenza di colpa perché si ricorda che, non lo so, 5 anni fa ha fatto così, ha sbagliato così e succede così. Dicono le maestre, uno così non può andare avanti. Uno così, anche se vuole vivere, non può vivere. Dicono le maestre, la moglie di Lot era esattamente questo. Era così collegato alle storie che le succede prima, era così collegato al suo modo di vivere, che era corrotto, che noi non è riuscito ad andare avanti. Lei guardava sempre addietro, sempre si ricordava che quando era una bambina tutti scherzavano di lei, sempre si ricordava che lei sempre era la stupida della classe, quando tutti facevano bene lei faceva male. Sempre si ricordava che, non lo so, ognuno con le sue storie. Vede, maestri, quando un uomo viva con un'assenza di colpa così forte, non può andare avanti. I bemet le maestri, no, la mamma mi fanno, dice, Se qualsiasi uomo viene reincarnato, però la moglie di Lot non è reincarnata. Fino a oggi lei sta là come le sale. Perché reincarnazione vuol dire andare avanti, vuol dire capire che si deve trasformare, c'è ancora una trasformazione di fare. Però quando uno è collegato là, e quello che succede nella storia non può andare avanti. Quanto volte succede tra marito e moglie, per esempio, un marito dice a sua moglie una parola, questa moglie si innervosisce di queste parole. Perché? Non perché le parole sono male per sé, perché la moglie si ricorda che 10 anni fa, quando lui ha detto così, era così, e subito ha associato queste parole a una cosa che succede non lo so quanti anni fa. Il poveraccio del marito manca e capisce perché la moglie è arrabbiata. E dopo 2 giorni il marito va e la moglie dice: Moni, io ho la sensazione che tu sei arrabbiato, io ho fatto qualcosa. E lei si arrabbia ancora di più. Può essere anche viceversa, non deve sempre avere il marito alla moglie, può essere anche la moglie al marito. Ma che succede tante volte nella vita questa? Che gente si dicano qualcosa e tu subito prendi questa cosa in un modo negativo, sempre lo prendi e lo collega a un punto nero. Tu sai perché ti succede? Perché tu non vivi nell'oggi, tu vivi nell'ieri, tu vivi in tutta l'amarezza che tu hai avuto tutta la tua vita, l'hai collegato, l'hai messa sulle spalle, hai una valigia di amarezza, una valigia di sale. I maestri, quando il sale viene accumulato, il cibo non ha gusto. Però, dall'altro lato, dobbiamo imparare anche da queste sofferenze. Devo imparare di queste cose che sono successe. Un po' di sale c'è bisogno, uno non può vivere come non fosse mai niente. Perché la tua storia fa parte del processo per arrivare al domani. Tu devi un po' vivere in quello che succede ieri per arrivare nel domani. Però non ti puoi rimanere attaccato a ieri. Devi andare avanti. E poi questo dicono i maestri, la moglie di Lot era bloccata. E per questo quando noi mettiamo sale sul sacrificio, quando noi mettiamo sale sul pane, dobbiamo ricordare qualcosa. E l'obiettivo non è il sale, l'obiettivo è il pane. L'obiettivo non è il sale, l'obiettivo è il sacrificio, sì? C'è bisogno ricordare del sale. L'obiettivo non è il sale. Invece di tutto il giorno pensare che posso fare io, che sono io, no. Pensa sull'altri, pensa su che posso fare per il creatore, pensa come avrò un bambino, che posso fare per i miei amici. E l'obiettivo non sei te, l'obiettivo è il pane, e l'obiettivo è il sacrificio, la sacrificio, poi il sacrificio in ebraico viene la parola korban. Korban vuol dire avvicinare, quando tu prendi due cose e tu le avvicini. Tzadikim, ci sono gente, vanno avendo un sentimento, io sono un peccatore. Sicuro le cose non andranno bene. Io non avrò successo. Io Hashem mai sia mi odio, non lo so, non vuole che per qualsiasi motivo che non succederà, non lo so che. Tante volte questa sale, questa amarezza fa che la gente non va avanti. Hashem ti vuole dare, Hashem ti vuole aiutare. Di chi noi facciamo l'amida, che diciamo? Slachlanu avinu ki chatan. Per favore, HaKadosh Baruch Hu, perdonaci perché abbiamo peccato. Baruch atah Hashem, Elohim Tzimah, salvami, dammi salvi chatah mochi pashanu, kel tov salah chatah, tu sei un uomo che dà perdono, tu sei un uomo che ha tanta misericordia. Sì, Baruch atah Hashem, Hanun Amar Ben Yisroach, grande HaKadosh Baruch Hu, che è benevolente in perdonare. Subito dopo che tu chiedi perdono di Hashem, che chiedi? Sì? La prossima benedizione, Goalenu, porta per favore la salvezza. Uno dice, oh, amico mio, un attimo prima tu hai detto che tu fai pieno di peccati, chiedi scusa dei tuoi peccati, un attimo dopo tu chiedi la salvezza. Aspetta, sistema i tuoi peccati, sistema il tuo comportamento e dopo ci parliamo di salvezza. Perché collegare questi due? Questo è molto semplice. Perché se tu chiedi scusa per i tuoi peccati non esistono più. E tu hai diritto alla salvezza. E tante volte la gente non capiscono che hanno diritto alla salvezza, perché? Perché sono bloccati nei loro peccati. Però tu devi sapere, è vero, tu hai peccato, va bene. Non basta, hai chiesto scusa, l'hai sistemato. Basta, vai avanti nella vita. E succede 20 anni fa, 20 anni fa, 5 anni fa, era quando era non lo so che, con quello, con là, con cui, così. Ognuno con la sua storia, ognuno sa. Vai avanti. Se tu non riesci insieme, quando tu ti ricordi del sale, del peccato, parlare del pane, della salvazione, del sacrificio, di avvicinarsi a Hashem, avvicinarsi alla salvatura di Hashem, alla redenzione di Hashem, è problematico, perché nel film non ti succederà, non che succederà mai sia con la moglie di Lot. La moglie di Lot fino ad oggi è bloccata là. E per questo tzaddikim, quando noi vediamo la moglie di Lot, dobbiamo benedire, perché lei sta là per insegnare a noi questa lezione. Credi in te stesso, credi che Hashem ti ha perdonato, credi che queste cicatrici fanno parte della storia, credi che tu sei meritevole. Credi che tu merito essere salvato, credi che Hashem ti vuole bene, credi che Bezrat Hashem questa cosa andrà via, qual è il problema? Anche se già 20 anni ce l'hai, andrà via. Perché? Perché tu devi andare avanti. E questo tzaddikim dobbiamo sapere. Eliezer era più forte, Eliezer era che diminuisce le tue capacità, Eliezer era che dice che tu non hai il valore di avere. E questo è l'Ezra che tu devi combattere, perché ognuno di noi ha un'anima che luce pure. Ognuno di noi vediamo amato di Hashem, di Kim, amore. Noi diciamo ogni volta nella Amidah, Leman Shemo Be'ahava, Hashem ci ama, Hashem ci porta la salvezza perché ci ama. Che vuol dire amore? Dice la Mishnah Be'avot, Ezi Ahava, Ahava She'natlu Yabadavar. Che è considerato amore? Una cosa che non dipende. Sì, la relazione tra di noi è una relazione di give and take. Tu dai, io ricevo, tu dai, io da, tu riceva. Non è amore vero. Perché il giorno che non ricevi più, basta, l'amore va via. L'amore vero è l'amore che non dipende di niente. Non perché l'ho aiutato, non perché l'hai fatto, no. Questo è l'amore vero. Quindi quando Hashem dice io vi amo, è un amore vero, non importa come ti comporti, Hashem ti ama comunque, perché non dipende dal tuo comportamento. E per questo uno deve chiedere in se stesso. Sì, sempre si deve ricordare un po' del sale, perché il sale sempre si mette poco, ricordate poco, poco. E questo Bezrat Hashem, Hashem ci aiuta a credere noi stessi, andare avanti, fare cose bene, così. Siamo meritevoli a vedere la Geulah, perché dobbiamo credere. Quando tu ci credi che tu la meriti, arriverà molto veloce. Shabbat Shalom.